inizio del capitolo 5, terza parte della lettera, che non ha un titolo, almeno non sono in grado di dare a questa terza parte un titolo, però sono insegnamenti vari che poi in realtà sono raccordati sempre all'interno di quello che è l'interesse che il nostro Giacomo o chi per lui ha già messo in evidenza dall'inizio, e cioè come favorire, promuovere, custodire e trasmettere l'Evangelo nella sua autenticità originaria, una responsabilità che proviene proprio da coloro che sono eredi diretti della prima evangelizzazione a Gerusalemme, eredi diretti della prima chiesa, la chiesa madre, la chiesa di Gerusalemme, nei confronti di coloro che ormai, si vengono man mano raccogliendo all'interno di tante chiese che si stanno sviluppando soprattutto nel mondo dei pagani, e quindi quel passaggio che nel corso di alcuni decenni ha segnato in maniera indelebile l'evoluzione della evangelizzazione che ormai affronta le situazioni nuove, i contesti originali, anche le contraddizioni interne al vissuto di coloro che provengono dal paganesimo, possiamo ben comprendere, ma ecco l'autentico. E il nostro maestro, con un fare molto semplice, molto dimesso, per certi versi anche molto bonario ed accogliente, per altri versi sempre abbiamo potuto notare la coerenza con cui è in grado, senza fare sfoggio di dottrina, senza ricorrere a linguaggio autoritario, ma sempre facendo in modo di dare risalto all'autenticità della novità che è stata introdotta nella storia umana mediante l'evento, la Pasqua di morte e resurrezione di Gesù, e come adesso questo impulso che ormai è stato conferito alla storia umana sta generando i frutti che determinano tutta una nuova modalità di affrontare l'esistenza umana e la vita nuova, la vita dei discepoli del Signore, la vita cristiana, nella continuità con il Vangelo, nella sua radicale autenticità. Fatto sta che noi dal capitolo 3, versetto 4, siamo ripresi con questa terza parte, ultima, adesso dovremmo arrivare in fondo. E ricordate come il nostro Giacomo ci ha tenuto a riflettere sul valore di quella presenza nel contesto della comunità dei discepoli del Signore, di coloro che assumono delle responsabilità di testimonianza, delle responsabilità di insegnamento. E lui stesso si espone direttamente in prima persona in questa ricerca di coerenza, di autenticità. La delicatezza di quelli che sono comunque ruoli di autorità, ruoli che sono in tutto e per tutto al servizio della trasmissione di quanto gratuitamente è stato ricevuto a partire dall'evento originario e che dunque deve essere gratuitamente trasmesso nella coerenza della fede, nella pazienza della carità. Una carità semplice, dimessa, quella di cui ci parla a più riprese il nostro Giacomo, senza manifestazioni splendide o spettacolari, ma una carità che usa le forme del rispetto, della capacità di sopportazione, della capacità di coinvolgimento, della capacità di condividere attraverso le tribolazioni della vita la letizia, quella che fin dall'inizio della lettera, ricordate, lui ha definito la perfetta letizia, che subito ha suscitato nell'animo nostro l'eco di un linguaggio francescano. Ed ecco, l'attenzione su coloro che nell'assumere con coraggio e con sincera disponibilità l'impegno della vita cristiana hanno a che fare con quelli che a suo tempo credo di aver chiamato i beni intellettuali. Beni intellettuali, appunto coloro che hanno a che fare con l'impegno trasmettere un messaggio, formulare un linguaggio adeguato, coloro che sono depositari dunque a questo riguardo di un patrimonio che deve essere custodito, ma deve essere poi trasmesso in maniera benefica per coloro che sono destinatari in cammino nel contesto di quella che è la vita delle chiese per crescere e portare frutti. E abbiamo avuto la netta impressione che il nostro Giacomo avesse dimostrato a più riprese la percezione del fatto che coloro che sono depositari di questi beni, chiamiamoli intellettuali, sono normalmente dei depressi, ecco, ne parlavo credo a suo tempo, dei depressi, perché sono degli scontenti, perché non ottengono risultati confacenti alle loro aspettative, perché sono costantemente alle prese con interlocutori che non corrispondono ai loro desideri e lui ha riflettuto su questa che io adesso continuo a chiamare depressione, perché c'è di mezzo, affermato a modo suo, un atteggiamento proprietario rispetto a un bene intellettuale che diventa un riferimento mediante il quale è la soggettività umana che vuole affermarsi come un valore che esige, merita, ha il diritto di pretendere un ossequio pubblico o anche così personalizzato, ma comunque adeguato a riscontrare e sottolineare il valore di quel bene intellettuale che in realtà si è andato trasformando nel tentativo di affermare, difendere esaltare in maniera idolatrica, e l'affermazione può diventare addirittura eccessiva, ma utile per intendersi, della soggettività personale che si fa promotrice di un valore sacro che deve essere riconosciuto al soggetto in se stesso. Ma poi ci sono i beni materiali. Beh, adesso io sto facendo un po' di chiacchiere anche in modo un po' confuso, perché noi poi abbiamo saputo che ci sono quelli, e siamo sempre all'interno di una comunità di discepoli del Signore, noi diremmo di cristiani. Ci sono quelli che sono orientati con tutto l'impegno della loro vita a testimoniare il valore di beni materiali, commercianti, gli uomini d'affari, quelli che andavano, che non sono necessariamente i ricchi, perché sono quelli che aspirano alla ricchezza, è una percezione di spreco, quella che leggevamo qui ancora alla fine del capitolo 4, uno spreco di gente che si dà tanto a... E in questo caso abbiamo a che fare con personaggi che non sono normalmente dei depressi, ma sono proprio all'opposto, per lo più degli intraprendenti, molto vivaci e a loro modo prepotenti, in grado di elaborare programmi grandiosi. Prossimamente un nuovo supermercato, eccetera, e cose del genere, ma dove il nostro maestro, vedete, non se la prende con le persone qui considerate perché così vuole fustigare comportamenti morali così un po' riprovevoli, così un po' meschini, ecco, meschini, ma in realtà è proprio questa costante fenomenologia di una regressione alla esaltazione idolatrica della soggettività umana, che sia nella forma di chi compiange il proprio essere un genio incompreso, nella prospettiva di chi si esalta inventando successi in grado di ottenere chissà quali soddisfazioni sulla scena pubblica del mondo, con poi spesso risultati molto modesti nei fatti. Ma questa posizione così, che per il nostro maestro è un rigurgito costante di un paganesimo che ci portiamo appresso, e di un paganesimo che diventa appunto cultura della soggettività umana, che fa di se stessa un valore sacro. E dunque all'inizio del capitolo 5 il caso poi dei ricchi, i ricchi in senso stretto, in senso forte in quel caso, come leggevamo a suo tempo, i primi sei versetti del capitolo 5, ma bisogna che facciamo un po' di strada, perché se no io continuo a chiacchierare così un po' a schiovere, come si dice a Napoli. Ricchi. E qui il nostro maestro usa un linguaggio piuttosto severo, come avrete notato, ma ne parlavamo la volta scorsa. C'è sempre una violenza in quella ricchezza, c'è sempre necessariamente un'ingiustizia, c'è sempre una sopraffazione, c'è sempre un motivo per prestare attenzione all'eco del grido che proviene fin dal tempo di Abele, di coloro che sono stati sfruttati, che continuano ad essere sfruttati nella storia umana. Non si spiega altrimenti quella ricchezza. Non è possibile che ci sia altra garanzia positiva per giustificare quella condizione di vita che di fatto provoca innumerevoli conseguenze dolorose, strazianti, portatrici di morte anche in senso cruento dei più deboli. Ed è vero che alla fine del brano è emersa la figura del giusto, l'innocente che si è fatto carico di tutta la strage, dove la prospettiva di una ricchezza che non è in grado di produrre altre conseguenze che non siano quelle di una autodistruzione, un fenomeno che riguarda l'esistenza privata dei singoli, ma che riguarda il senso della storia umana, e questo è un dato che la storia poi ripropone nel corso dei lunghi periodi, secoli e millenni, ma quell'accumulo di ricchezza è autodistruttivo, è causa della strage, la strage dei deboli, la strage dei ricchi. E in quel contesto, ricordate, l'innocente, l'agnello innocente, ecco, ci siamo ritrovati dinanzi a questa visione così profonda e così intensa, così teologicamente pregnante della storia umana, dove nell'evento pasquale dell'agnello immolato e vittorioso, colui che si è fatto carico di tutti i dolori del mondo, il servo del Signore, in lui ecco che è posto il fondamento della famiglia umana che si viene ricomponendo, dove la partecipazione al grande travaglio doloroso fino a produrre tutti gli strati di cui l'umanità è responsabile, e la ricchezza ne è l'emblema più drammatico e più feroce, ed ecco la storia dell'umanità che si viene svolgendo come la storia di una consanguineità familiare ritrovata, dove quella ricerca della ricchezza e quell'accumulo della ricchezza diventa motivo per sprofondare nell'abisso della miseria, e questo non per manifestare finalmente la soddisfazione di avere condannato, di avere bacchettato, di avere fustigato, di avere mandato all'inferno i prepotenti, ma è in quel tracollo generale che la strage di cui parla qui, citando Geremia, citando tanti altri testi dell'Antico Testamento, diventa la piattaforma su cui si viene coagulando questa novità straordinaria, che è frutto dell'Evangelo, che è frutto della Pasqua del Signore, che è frutto dell'agnello morto e vittorioso. Si viene coagulando la consanguineità che consente alla generazione alle generazioni che si succedono nella storia umana di orientarsi verso la ricomposizione dell'unica famiglia, la famiglia dei redenti. I redenti, vedete, che sono tutti gli esseri umani che passano attraverso il crogiolo pasquale della morte per essere rigenerati alla vita nuova nella comunione con l'innocente, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Fatto sta che ecco, io ho continuato a chiacchierare, dal versetto 7 del capitolo 5, e qui adesso forse noi leggiamo quelle che sono le raccomandazioni più importanti che il nostro maestro vuole rivolgere a quei discepoli che hanno accolto l'Evangelo, cristiani, come li chiameremo noi, che ormai per lo più, se non proprio totalmente, provengono dal paganesimo, senza dimenticare che comunque nel suo contesto storico ancora esiste una componente giudeo-cristiana. È vero che Gerusalemme è stata assediata, devastata, la popolazione è stata costretta a spostarsi in maniera molto brutale. Questo è avvenuto quando Tito ha conquistato Gerusalemme nell'anno 70. È vero che dunque queste prime comunità di giudei, tutti i primi sono circoncisi, che hanno accolto l'Evangelo, si sono disseminati nel territorio circostante anche a una certa distanza. Comunque esiste ancora una chiesa, esistono delle chiese giudeo-cristiane, come si dice con l'espressione di riferimento a cui siamo abituati e di cui possiamo fare uso anche noi. Ma lui si rivolge evidentemente a quelli che ormai appartengono alle chiese che stanno crescendo nelle periferie più remote e incontrando popolazioni che sono eredi di una cultura, di una religiosità, il mondo dei pagani, le genti, come si dice tradizionalmente, i gentili. Ebbene, qui vedete il testo che abbiamo sotto gli occhi dal versetto 7 si sviluppa in due sezioni e poi una piccola aggiunta nei versetti 19-20 e arriviamo alla fine. Due sezioni. La prima sezione possiamo intitolarla, in questo caso possiamo trovare il titolo adatto, pazienza. Lui dice in greco macrozimia, macrozimia è la magnanimità, la magnanimità, la magnanimità. Quante altre volte ne parlavamo con alcuni di voi, è un termine che ritorna più volte nel Nuovo Testamento, il respiro grande. Un animo grande, un respiro profondo, lungo, è anche la longanimità, un respiro lungo. Qualche volta questo termine è usato con speranza, qualche volta con perseveranza. È una questione di respiro, ecco. Vedete, il nostro maestro va molto per le spicce a ridosso delle questioni concrete, non sta facendo elaborazioni di portata teorica, è una questione di respiro. Prima sezione, fino al versetto 12, dopodiché una seconda sezione nella quale lui rimarcherà come il ritmo di questo respiro si chiama preghiera. Ma adesso vediamo, dal versetto 7, leggo, siate dunque pazienti, ecco, e qui uso esattamente la macrozimia, macrozimisate, dice, siate dunque pazienti, fratelli, quel vocativo è più che mai sintomatico, dunque è un discorso segnato da una disinvoltura molto affettuosa, certo, fino alla venuta del Signore, qui vedete, lui dice, noi siamo depositari di una promessa, siamo responsabili di un'attesa e questo significa che abbiamo bisogno di esercitarci nella respirazione, quella respirazione che implica dal momento che nessuno conosce le scadenze temporali da cui è misurato il nostro cammino e della nostra generazione, delle generazioni che verranno, del tempo futuro, ma questa capacità di respirare determina un ampliamento dello spazio interiore nell'animo umano, un ampliamento dello spazio interiore. E questo è un discorso che tra l'altro ci riguarda direttamente, proprio tenendo conto del tempo liturgico nel quale siamo introdotti da qualche tempo, l'Avvento. E qui dice, fino alla venuta del Signore, e fa l'esempio del contadino che è in attesa della pioggia. Guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente, quindi di nuovo il richiamo alla macrozimia, alla magnanimità, pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Dunque, dice, dobbiamo imparare a respirare profondamente. In attesa del Signore è questo spalancamento dell'animo che diventa il luogo in cui il respiro si fa sempre più profondo e si dilata la capacità di contenere quel respiro che è il soffio del Dio vivente e che man mano ci viene educando e confermando nella attesa del Kyrios, del Signore glorioso. E infatti dice, siate pazienti, ritorna, vedete il nostro verbo qui nel versetto 8, siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Dove questo rinfrancate è detto con un'espressione che consolidate, confermate, questa stabilità del cuore. Questa stabilità del cuore, vedete, è direttamente connessa con quell'ampliamento dello spazio interiore a cui accennava a modo mio poco fa. Perché il Signore che viene per trovare Lui, ma Lui è il Kyrios, la dimora accogliente nell'intimo di ogni nostra esistenza umana, dove tutti e ciascuno di noi siamo in cammino, vedete, nella continuità con l'Evangelo che abbiamo ricevuto, custodendo l'Evangelo, trasmettendo l'Evangelo, coinvolti in questo cammino che ha il valore di determinare questo spalancamento del cuore umano, perché si tratta di accogliere il Signore e di accogliere il Regno, perché il Kyrios è colui che viene nella gloria, viene e instaura il Regno, e dunque è il nostro cuore umano che si sta man mano trasformando, è la continuità dell'Evangelo che opera in coloro che l'hanno accolto, una continuità pedagogica, una continuità che è dotata di questa straordinaria capacità di fare del nostro cuore umano il luogo interiore in cui si accoglie il mondo. Il mondo secondo il cuore del Signore, il mondo così come appartiene a Lui, il mondo così come è ricondotto alla intenzione originaria del Creatore. E vedete, sono due righe o tre righe, ed è come tutto un programma che inquadra la missione dei cristiani, delle chiese, del popolo che si identifica come depositario dell'Evangelo e impegnato nella trasmissione di esso. Questo è il tempo in cui il cuore umano si... E il cuore umano non è un'entità generica, astratta, è il cuore umano, è l'intimo nel vissuto di ogni discepolo del Signore, ognuno di noi si viene man mano spalancando per essere abilitato ad accogliere il regno che viene. Pazienza, vedete? Vedete che pazienza non è un atto rinunciatario, non è affatto l'atteggiamento di chi dice, vediamo di difenderci rispetto alle vicissitudini della storia umana, pazienza perché poi se noi ci rannicchiamo evitando le tempeste in qualche angolino protetto, poi a un certo punto spunterà il sole. No, è proprio questo spianarsi, questo spalancarsi, questo rendersi sempre più disponibile del cuore umano per accogliere il Kyrios, il Signore che viene, viene presto, che viene, viene il Signore del Tempio, il Signore della Storia, viene e instaura il Regno. E questo, ripeto, avviene nel cuore umano perché è l'Evangelo. Cosa vuol dire aver accolto, cosa vuol dire essere divenuti cristiani? Cosa vuol dire essere discepoli del Signore? E allora prosegue, versetto 9. Non lamentatevi, qui interessante perché adesso dice, mi stenasete è un... imperativo del verbo che allude anch'esso all'atto di sospirare, ma in questo caso è proprio il sospiro lamentoso, no? E sta dicendo, vedete che in questo cammino nel quale stiamo imparando a respirare, noi siamo sempre esposti al rischio di ridurre la nostra respirazione all'affanno del lamento, per cui respiriamo, ma respiriamo nel senso del sospiro, che invece di allargare lo spazio lo restringe, lo soffoca. E allora dice: non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Già, la presenza altrui diventa faticosa, fastidiosa, diventa un carico molto scomodo. E invece lui dice la presenza altrui come motivo di solidarietà, come occasione per essere costantemente sollecitati a intraprendere quel cammino interiore di apertura, di disponibilità, di accoglienza, di riconoscimento della presenza altrui come una provocazione, un disturbo, un incentivo massimamente favorevole, perché la nostra vita di discepoli del Signore si svolga confermando quella novità che ci riguarda in quanto abbiamo accolto l'Evangelo e siamo impegnati a testimoniarlo. Tant'è vero, vedete, che qui dice, leggo, non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza, ritorna qui la macrozimia, i profeti che parlarono nel nome del Signore. Dunque, qui fa un esempio. E notate, sta parlando appunto di profeti in modo generico, ma c'è tutta la storia della salvezza, ma fino poi a quei profeti di cui si parla anche nel contesto del delle prime chiese, linguaggio che compare anche nei Vangeli, ma pensate all'Apocalisse, profezia non è un titolo riservato ai personaggi dell'epoca antica, ma è un titolo che aiuta anch'esso a rimarcare esattamente questa manifestazione così essenziale della vita nuova che lui qui ha caratterizzato come testimonianza di pazienza, ti manda di comprendere la diversità, vedete, nella concretezza, lui non fa discorsi teorici, la concretezza dell'altro, degli altri, di quelle che sono sempre magari delle situazioni molto modeste, nascoste, che non fanno notizia sulla scena pubblica, ma è la dinamica che chiama il cuore umano a rendersi progressivamente disponibile alla pienezza dell'incontro con il Signore, così come peraltro tutto ha avuto inizio nel momento in cui abbiamo accolto, tutti e ciascuno di noi ha accolto l'Evangelo, e dunque diventa quella profezia che peraltro in altri momenti nei testi del Nuovo Testamento si chiama anche martirio, senza pensare a chissà quali manifestazioni di violenza subita ingiustamente, no, ma è proprio la testimonianza, è quella pazienza che immediatamente si manifesta come capacità di offerta, capacità di contenimento, capacità di comprensione, di solidarietà, attenzione rivolta alla presenza di tutto quello che avviene sulla scena del mondo, situazioni che lì per lì possono anche avere, spesso hanno le caratteristiche di ostacoli contro i quali si urta, perché sempre e dappertutto noi siamo in attesa di colui che viene. Sempre e dappertutto noi siamo in attesa del regno. E allora rileggo, non lamentatevi fratelli gli uni degli altri, per non essere giudicati, per non perdere l'appuntamento con il Signore che viene da vicino. Ecco, il giudice è alle porte, lui, dove il termine giudice, vedete, non ha il senso del nostro magistrato, è il protagonista, è alle porte, viene lui, lì dove noi intanto ci stiamo arrabattando, qualche volta anche in maniera un po' grottesca e scomposta, perché urtiamo contro le situazioni che forse non abbiamo programmato né desiderato, ma ecco, è proprio in questo modo che progressivamente si apre, si dilata, si allarga lo spazio del cuore, così noi procediamo nel cammino che ci conduce all'incontro con colui che ci ha dato appuntamento. E allora dice: prendete a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlarono nel nome del Signore. Ed ecco, noi chiamiamo beati, vedete, la beatitudine di coloro che stanno imparando a respirare così come lui descrive. Vedete, quando noi pensiamo alla beatitudine pensiamo a qualcosa di ideale, a un'aureola sulla testa di qualche personaggio un po' fuori misura, E no, dice, questa è la beatitudine della vita nuova, della vita cristiana, la beatitudine di coloro che resistono pazientemente, si fanno carico della presenza altrui e tra l'altro, vedete, qui c'è di mezzo, in quel particolare contesto storico, il rapporto che ha una rilevanza pastorale importantissima tra la Chiesa Madre, che è una Chiesa giudeo-cristiana nelle sue varie diramazioni, e le nuove Chiese che stanno nascendo in un mondo pagano, e questo farsi carico della presenza altrui con tutte le caratteristiche originali, con tutte le diversità, con tutte le originalità, con tutti gli imprevisti, ed ecco questa testimonianza che custodisce nel corso della storia umana il dono dell'Evangelo ricevuto e ci viene man mano confermando nell'orientamento verso l'appuntamento con lui che viene. E allora stavo leggendo, ecco, il giudice alle porte: prendete, fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlavano nel nome del Signore. Già leggevo. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato. Qui adesso nel versetto 11 è il verbo ipomenin. Quelli che sono posti nell'atteggiamento di chi sopporta il carico. Anche questo è un termine che ritorna più volte nel Nuovo Testamento, l'ipomonì, qui compare anche subito dopo, vedete, hanno sopportato con pazienza, avete udito parlare della pazienza, ecco la ipomonì di Giobbe, qui viene richiamato Giobbe, ma senza andare tanto per il sottile, no? Giobbe è tutto un dramma che si sviluppa attraverso tutta una serie di conflitti interiori che esigono un discernimento molto, molto molto penetrante, prime pagine, Giobbe, ricordate, è descritto come colui che accetta tutti gli inconvenienti, tutti i disastri, tutte le tragedie che affliggono la sua vita. E allora, e qui il personaggio Giobbe è rievocato in maniera un po' generica, ma non fuori luogo, come leggiamo nei primi capitoli, i primi due capitoli del libro di Giobbe. Ricordate la pazienza di Giobbe, la sua capacità di sostenere il carico. Sostenere il carico. E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Ed ecco, interessante molto, vedete, questo richiama anche qui una citazione del Salmo 103, citazione di altri testi, già l'Esodo nel capitolo 34, poi il libro di Tobia, ma poi altri salmi ancora, dove vedete che questo modo di procedere nella pazienza, in questo progressivo esercitarsi alla respirazione, in questa esperienza beatificante di quel che significa farsi carico della presenza altrui, vicini, lontani, in modo personale ma in modo anche comunitario e forse con grandi prospettive missionarie, e tutto questo esprime la sintonia interiore con la rivelazione della misericordia infinita di Dio, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Già, è il mistero di Dio, ed è il mistero di Dio che si è rivelato a noi attraverso l'evento del figlio è il Kyrios, è lui il Signore vittorioso, è lui l'agnello immolato e vincitore, è lui morto e risorto, è lui, e noi stiamo camminando come discepoli nel tempo e nello spazio di questo mondo, respirando in comunione con il soffio del Dio vivente, e in quella prospettiva che vedete, di per sé sembrerebbe avere prospettiva le caratteristiche di tentativi seri, rigorosi, particolarmente generosi di gestire le situazioni, aggiustare i rapporti, irrobustirsi nell'impatto con le avversità. Sì, ma vedete che per lui questa prospettiva è tutta da vivere come partecipazione alla corrente della misericordia di Dio nella sua infinita fecondità, nella sua capienza smisurata. Non è la prospettiva nella quale maturiamo come discepoli del Signore perché ogni tanto facciamo qualche sacrificio e sopportiamo qualche persona sgradevole. Lui dice qui è la misericordia di Dio, perché è Lui che ci ha sopportato dall'inizio, che continua a sopportarci, continua ad attenderci, continua a venirci incontro all'interno di questa prospettiva che coinvolge la storia universale dell'umanità all'interno di un unico disegno di conversione alla pienezza originaria, secondo il cuore di Dio. Secondo le viscere di Dio, qui tra l'altro i due aggettivi usati, vedete, ricco di misericordia e di compassione, sono polysplaknos e poi ictirmon. Polysplaknos vuol dire dalle molte viscere. Il Signore ha viscere spalancate, sì, è l'aggettivo che corrisponde alla terminologia che compare in testi dell'Antico Testamento. E allora adesso dice, dal versetto, c'è ancora una piccola aggiunta, nel versetto 12, dove leggo così: soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì sia sì, il vostro no no, per non incorrere nella condanna. Una piccola aggiunta: questo che è il tempo della pazienza, così come il nostro maestro ce ne parlava, è il tempo della coerenza. Anche qui un linguaggio molto concreto, peraltro affermazioni analoghe a questa compaiono altrove, nel Vangelo secondo Matteo, nel discorso della montagna, capitolo, nella seconda lettera ai Corinzi. Dunque la coerenza, ma questo è un discorso che ha a che fare con la trasparenza delle relazioni. Trasparenza vuol dire che sono eliminate tutte le maschere di copertura, tutte le forme di diffidenza mediante le quali ci si vuole garantire nella propria originalità. Sì, sì, no, no. Dunque, vedete che ancora una volta il nostro maestro non si perde nelle affermazioni di principi teorici, ma ribadisce il valore di questa pazienza che qualche volta diventa massimamente coraggiosa, di affrontare le relazioni senza infingimenti, senza doppiezze, senza coperture difensive, senza mascherature, che invece di promuovere la relazione la bloccano, l'impediscono, come ben possiamo comprendere, e comunque di fatto già sperimentiamo, sono tutte cose di cui noi facciamo esperienza comunemente. E questo modo di affrontare le situazioni della vita senza difendersi, ma vuol dire anche senza aggredire, senza abusare, in quella trasparenza del vissuto che corrisponde a quel processo di allargamento, di purificazione, di dilatazione del cuore di cui ci parlava precedentemente. Ed ecco, dice che questo modo di star nelle relazioni corrisponde al cammino di coloro che man mano respirano in modo più disteso. E perché, vedete qui, questo richiamo alla coerenza, nel senso della trasparenza, senza dare spazio a mascherature di qualche genere, questo significa appunto, diciamo così, l'impegno radicale di una sincerità che sia immediata trasmissione di quello che nel cuore di coloro che hanno accolto l'Evangelo diventa l'impegno paziente, coraggioso, umile, continuo di dare spazio al regno che viene, e che viene anche attraverso le contrarietà che in un modo o nell'altro possiamo sperimentare nell'impatto con situazioni che incrociano, intersecano il cammino. Sì, ma vedete che tutto questo significa anche testimonianza di fiducia nella sincerità altrui. Vedete che quando lui dice che il vostro sì è sì, quando è sì, no, quando è no, non è soltanto un discorso rivolto all'impegno ascettico, per dir così, di coloro che da buoni cristiani si impegnano ad essere coerenti nel vissuto, ma c'è di mezzo la fiducia nella sincerità altrui. E questo particolare, vedete, è importantissimo nel modo di procedere autentico della missione della Chiesa al servizio dell'Evangelo, la fiducia nella positività altrui. Quando, d'altronde, lo stesso Gesù, come leggiamo nei Vangeli, quando invia i discepoli, dice: non portate niente, perché sarete ospiti lì dove vi accoglieranno. Non portate niente, che sembra la raccomandazione che si oppone alla logica di chi è inviato per un viaggio verso luoghi sconosciuti, persone nuove, ambienti. Allora dice: attrezzatevi, attrezzatevi. D'altronde, chiunque oggi pensa di fare qualcosa del genere, dice: prima devi fare il corso, prima devi prendere la decorazione, prima devi avere, ecco, dopo potrai fare, quando sei attrezzato potrai fare. E invece Gesù ragiona sempre nel modo opposto, questo attualmente questo non toglie valore al fatto che bisogna fare il corso, sì, poi ci sono gli aspiranti che fanno il catechismo, ci sono quelli che devono fare studi, no, questo è il discorso, è chiaro, ma è vero che Gesù dice: non portate niente, perché lì dove andrete sarete ospiti. Cioè è l'atteggiamento di fiducia nell'interlocutore e di come colui che è largo nelle viscere è presente là e mi viene incontro là. Il Kyrios che viene, mi viene incontro là dove io ho a che fare con quello sconosciuto, con quell'estraneo, con il pagano, con il selvaggio, con... mi viene incontro là. È il regno che viene. Il regno viene, sì, perché studiamo teologia, ma il regno viene. Non dico perché. Ogni povera creatura umana di questo mondo è strumento rivelativo della misericordia di Dio che ci viene incontro. Adesso, soprattutto, notate che qui lui dice nel versetto 12, soprattutto, propanton, dice, soprattutto. Fratelli miei, non giurate né per il cielo né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì sia sì e il vostro no no, per non incorrere nella condanna, perché se no, dice, qui ci squalifichiamo da soli. Perché poi questo è un fenomeno ricorrente nel cammino anche della nostra vita cristiana, personale, la vita ecclesiale, la missione della Chiesa, ci squalifichiamo da soli. E va bene, allora ci sono altri versetti. Io ho tirato a lungo il brodo, in modo tale che adesso sono quasi 5:30. E noi abbiamo ancora un giovedì prima di Natale.
Ci vediamo di nuovo.
Vedete che qui dal versetto 13 comunque. Dal versetto 13 lui adesso parla della preghiera. E ve lo dicevo fin dal momento in cui abbiamo avviato la lettura di questa pagina, è il ritmo del respiro. Dunque, quel respiro di cui ci parlava, ed ecco, c'è un, come dire, una procedura pedagogica, vivificante, strutturante, il ritmo di quel respiro che è così... direttamente la dimostrazione di una vita cristiana che matura in obbedienza all'Evangelo, nella continuità con l'Evangelo. C'è la preghiera, e lui qui ne parla in diverse situazioni di vita, ma ne parliamo giovedì prossimo, così. Chi tra voi è nel dolore preghi, chi è nella gioia salmeggi. Sei nel dolore, sei nella preghiera, che detta il ritmo del respiro, di quel respiro.
Padre Pio, dove abbiamo letto Siete pazienti anche voi rinfrancati, nel 2003 abbiamo tradotto pure con Spianate a Messina, e poi l'avete detto in una in maniera diversa. Io mi trovo
anche in questo peccato.
È carino perché in realtà, insomma, uno tante volte ripete sempre le stesse cose, invece no. Ha detto una cosa, la deve. Il 2003 e poi il 2010. Poi.
Allora la volta prossima certamente finiamo così.
Sì.
Respiro. E non lamentate. E non lamentate di troppo.
Andate a fare l'ultima pittura al ginocchio.
Deve scaricare il computer.
Siccome l'hanno scaricato la cosa da copertina. No, perché se no non lo scarica, non vedevo.
Arrivederci.
Che era un'ora e qualcosa, un'ora e venti.
Buonasera a tutti.
Nei due giorni che mangiamo di solito all'intento non lo facciamo più.
I due giorni.